Sotto il cielo di stelle, costellazioni di arte, scienze e culture, un progetto diffuso in diverse sedi della Val d'Aosta. Carpe diem, l'artista albanese Helen Zima ci invita a non chiudere in gabbia i nostri sogni e desideri con la sua installazione alla Leo Gallery di Monza. Torniamo su una delle più belle mostre della stagione, Rozco a Firenze. E ancora, come ogni anno, torna Accademia Aperta, anche questa volta le aule e i laboratori aperti a Brera per incontrare i giovani artisti e le loro opere. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli con arti visive e beni culturali e un caro saluto da me, Tiziana Ricci. Come sempre, dopo la trasmissione ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare. Oh, il clima ci spinge sicuramente a occuparci di Sotto il cielo di stelle, una costellazione di arte, scienze e culture, un progetto culturale che indaga le relazioni tra arte, tecnologia, intelligenza artificiale, antropizzazione dello spazio e immaginazione del futuro. Quindi un progetto affascinante, direi, molto intrigante, è una mostra che si tiene in diverse sedi della Val d'Aosta, al Castello Gamba Châtillon, ad Aosta al Mega Museo, Museo Archeologico, e a Courmayeur in due sedi, in Val Ferré, alle Maison de Judy, e a Courmayeur nella Chiesa Valdese. Insomma, un progetto piuttosto ambizioso, curato da Fortunato D'Amico. Il cielo di stelle, costellazione di arte, scienze e culture. Allora, questo ci è sembrato un progetto piuttosto interessante, dato che non è una novità, perché spesso, insomma, si è intrecciata la scienza con l'arte. Adesso c'è anche l'intelligenza artificiale da un po' di tempo, per cui diventa tutto più interessante. E ho visto tra gli artisti dei bei nomi: Paladino, Pistoletto, La Grazia Toderi, Zorio. Insomma, Fortunato D'Amico, ci parli di questo progetto che è in diverse sedi in Val d'Aosta. Com'è nato?
Allora sì, è nato intanto da alcune ispirazioni, perché in Val Ferré da diversi anni, nel Baite di Judith di Giuliana Cipolla, facciamo e organizziamo eventi dove partecipano 200-250 persone dedicate allo spazio, all'arte, con Michelangelo Pistoletto. Questo era un punto di forza di questa idea. E poi perché al Museo Gamba di Châtillon una grande orbita cinge questo edificio, questo castello, sì, il Castello Gamba, e che era stata realizzata da Massimo Berti, che purtroppo ci ha lasciato poco tempo fa. E quindi questa orbita innanzitutto caratterizza proprio il percorso della valle, soprattutto di sera quando è illuminata, e poi esiste anche un'altra circostanza: il Piemonte, e soprattutto noi italiani siamo produttori del oltre 50% della stazione spaziale orbitante. Soprattutto sì, è controllata anche appunto da qui, dall'Italia, da Torino, della società Alta, e quindi abbiamo detto: perché non dare una rilettura di questo cielo che ha ispirato da sempre l'umanità, da cui nasce praticamente della relazione con la scienza e quindi con la sua rappresentazione artistica, la filosofia, i santi ispirati dalle stelle. Quindi l'idea di questo firmamento, soprattutto in questa zona molto caratterizzata dalle stelle, è stata quella di dire: facciamo intanto una mostra diversa, distribuita su tutto il territorio stellare, sì, e soprattutto cerchiamo di dare a queste location che abbiamo scelto tematiche che siano capaci di leggere un cielo che viene raccontato oggi in maniera diversa. Dopo millenni di osservazioni, questo firmamento ha una nuova evoluzione, è uno cielo antropizzato.
Ma come l'ha pensata? Perché dicevamo appunto, sono diverse sedi, per esempio al Castello Gamba cosa c'è? Al Museo di Aosta cosa c'è?
Ecco, sì, quello che diceva prima lei, cioè questi, oggi questo cielo antropizzato, satelliti, telescopi, sensori, sonde, reti digitali, algoritmi che viaggiano sulla testa, ci hanno fatto capire che il cielo non si può leggere più solo poeticamente, per cui al castello Gamba ci siamo dati un tema, l'abbiamo chiamata stazione orbitante, traiettoria espressiva del contemporaneo, dove diciamo la parte poetica dell'arte emerge con lavori fatti da Angelo Bonello, che è forse il più grande light designer e artista che abbiamo in questo momento, con Mito d'Orione, poi Franco Perrotti che dialoga con Mimmo Paladino, no? tra i piccioni droni e i cieli di Paladino, che sono molto poetici, molto fantastici,
sì.
Un dialogo importante, Grazia Toderi e Gilberto Zorio. Sono due compagni che si interessano entrambi di spazio e di cielo in maniera
e
diversa.
Di stelle anche, perché le stelle di Zorio sono famosissime e grazie a Toderi col suo cielo, col suo firmamento è sempre in azione con la sua creatività, sì.
Ma ci sono anche altri militanti, per esempio Marco Nerreo Rotelli, che è piuttosto conosciuto, il suo tema è proprio il cielo, dialoga con Daniela Pellegrini, dove il cielo se lo porta sul corpo con i suoi nei, no? E quindi c'è un dialogo tra il cielo che diventa praticamente umanizzazione attraverso la lettura dei nei, che sembrano una mappa stellare incredibile. Quando vedete la mostra vi rendete conto di quanto suggestiva possa essere questa relazione. E poi da qui siamo passati ad altre aree, ad esempio siamo andati al Mega Museo, nell'area megalitica di Aosta, cosa non facile perché qui si trattava di un'area più importante, credo, coperta del territorio europeo riguardo l'archeologia. L'abbiamo chiamata Archeologia del futuro, paesaggi temporali tra microcosmo e macrocosmo. E qui i nostri artisti, sempre Bonello, Toderi, Zorio, Daniela Pellegrini e Michelangelo Pistoletto anche.
Quindi gli artisti hanno pensato delle opere apposta per questa occasione?
Una parte sì, una parte è il curatore, okay. le ho scelte perché tutti questi artisti lavorano su questi temi,
per cui
non era, ecco, soprattutto con un atteggiamento diverso da fare solo il dipinto ispirato, ma con un atteggiamento al cielo e alla cultura dell'arte anche in relazione scientifica, come Giuliana Cuneaz con le sue catene molecolari in questo museo ci ha consentito di fare la relazione tra micro e macro, partendo dalle nanotecnologie. E così i lavori sempre di Angelo Bonello, 4,5 metri di struttura luminosa, e Daniela Pellegrini con il suo corpo di 5 metri di altezza, ci fanno capire quanto importante è la suggestione del cielo sulla nostra cultura.
Invece grazie a Toderi cosa ha fatto? Perché io la amo molto, si è capito.
Grazie a Toderi, vabbè, è presente in questi due spazi, diciamo che qui grazie a Toderi nel Museo del Mega ha fatto una proiezione, praticamente là dove ci sono i pali rimasti che non sappiamo bene se sono fondazioni o cosa, direttamente su questi pali si chiama WeMark la proiezione,
sì.
Dove questa proiezione rossa dà i suoi assi e coordinate in un punto in cui le città allora venivano realizzate in base agli orientamenti astronomici,
ecco.
E quindi una ricerca di direzione.
Come si combinano gli scienziati, gli astronauti e anche i teologi con le opere d'arte, con queste iniziative?
Certo.
Immagino che siano eventi collaterali.
No. Sono collaterali, ci sono altre due sedi. Allora, a Courmayeur abbiamo nella Chiesa Valdese un volo della colomba dall'arte di Noè ai cieli antropizzati con Franco Perrotti, che ha costruito questo immenso piccione nero dove i dissuader non consentono più ai piccioni di entrare, ma neanche alle popolazioni, per cui c'è una relazione. La colomba di pace diventa colomba di pietra, di guerra, perché oggi i piccioni sono i piccioni drone. E qua dentro la Chiesa Valdese, che ci hanno consentito di allestire con le opere di Perrotti, è un segno molto importante della condizione oggi del cielo, di guerra, ma qui a Courmayeur, in questa Chiesa Valdese, faremo proprio le conferenze, conferenze.
Quindi quello che l'ho chiesto io avverrà alla Chiesa Valdese di Courmayeur?
Sì, e sono già lì, certo che però le chiacchierate, le conferenze vengono fatte all'esterno perché la Chiesa non le può ospitare. E avremo per esempio il giorno 2 una bellissima conferenza con Don Luca Peiron, che è uno dei diciamo dei sacerdoti più impegnati nell'intelligenza artificiale, infatti gestisce i corsi dell'intelligenza artificiale all'Università di Torino, ma anche alla Cattolica di Milano, ed è un teologo, oltretutto esperto di astronomia, c'è scritto pure dei libri. Insieme ci sarà Jean-Marc Stel, che è il direttore del Centro Astronomico di San Bartolomé. E poi
insomma, avete capito, un appuntamento estremamente interessante che coinvolge filosofi, teologi, anche astronauti. Sotto il cielo di stelle, costellazione di arte, scienze e culture in diverse sedi nella Valle d'Aosta fino al 18 di ottobre. Un po' più breve a Courmayeur, perché in Val Ferret finisce il 23 di agosto, mentre nella chiesa valdese di Courmayeur termina il 27 di settembre, mentre ad Aosta e a Châtillon invece fino al 18 di ottobre. Allora, se andate a Monza, passate da Via De Gradi al 10, perché la galleria Leo Gallery, che sta proprio lì, propone per la sua rassegna a porte chiuse Carpe Diem. È un'installazione di Alan Zima. Chi è Alan Zima? Dopo parleremo con lui. Lui è un artista classe 78, è un artista appunto nato ad Elbasan in Albania. E dipinge, sperimenta fin da bambino, quindi ce l'ha proprio come grande talento fin dalla nascita. E cosa ha fatto? Ha proposto un'installazione che lui aveva già creato, che è una sorta di cubo con dentro dei palloncini, e dopo il significato ce lo spiegherà lui. E adesso che cosa ha fatto? Ha trasformato tutta la galleria, che in questo periodo sarà chiusa, in quella gabbia che conteneva i palloncini. Quindi se voi passate da Via De Gradi al 10 vedete nelle vetrine tutti questi palloncini. È molto interessante questa idea, e ce la facciamo raccontare proprio da lui. Alan Zima, un artista albanese di nascita ma italiano di adozione, giusto?
Esatto.
Qui da tanto. Senti Alan, il tuo studio è a Monza, vero?
Sì. Praticamente nel Duomo di Monza, si può dire.
Addirittura?
In una vecchia chiesa di suore angeline.
Senti,
sicuramente il mio lavoro viene influenzato.
Vorrei presentarti un po' alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Tu che cosa fai? Installazioni, dipingi? Cosa fai?
Praticamente entrambe, un po' tutto. Sono curioso della vita e faccio incisioni, pittura, ultimamente anche delle installazioni, perché io ho studiato liceo artistico in Albania e poi a Milano la NABA, l'Accademia.
Ah, l'Accademia, ok. Sì, senti, sono ben informata o so che tu tieni anche dei laboratori per le persone detenute?
Diciamo che ho fatto un paio di progetti, compreso quindi anche delle installazioni. E l'ultimo è stato Le donne in rosso, che poi è stato presentato anche alla Regione Lombardia.
Ecco.
Diciamo, tra le varie tappe.
In che carcere hai lavorato?
Proprio quello di Monza.
È stata un'esperienza interessante?
Molto interessante, perché mi sono reso conto che alla fine lì dentro ci sono le persone, poi dentro all'interno incontri le persone, e questa è la cosa meravigliosa che poi...
E hai
sono nati anche gli lavori.
Esatto, ma è stato poi bello lavorare con le persone detenute?
È bello, perché se una volta sorpassato quel fatto che ti trovi in carcere non cambia nulla, cioè sei in un luogo qualsiasi. Purtroppo è ovvio che poi ci sono le regole, però tralasciando quella particolare lì, come dicevo, incontri le persone, quindi vorrei essere io un altro, cioè, hanno tanto da dire, tanto da
condividere,
da scoprire, esatto.
Allora, io volevo un po' presentarti alle ascoltatrici e agli ascoltatori, perché parliamo di un'opera tua che si può vedere in realtà da ieri, no? Fino all'8 di settembre a Monza, in una galleria, la Leo Gallery di Monza, e si vede anche dalla vetrina, intitolata chiamata Carpe Diem ed è una sorta di gabbia con dentro dei palloncini. Ma ci devi spiegare da che idea ti è nata?
Quest'opera in realtà nasce su una richiesta di un museo in Francia. Mm-hmm. Mi aveva chiesto appunto di fare un'installazione e quando sono salito a vedere questo museo, in realtà è un castello antico, meraviglioso, dove c'erano queste mare, queste reate. E da lì poi la riflessione della vita è stata: cavoli, ma già chi ha costruito questo castello ha fatto per contenere dentro tutto ciò che pensava di prezioso, di importante, non solo a livello di prezioso inteso, no? Quindi i suoi cari, i ricordi e tutto quello che... E quindi appositamente ho creato poi questo grosso cubo in ferro, materiale quindi di ferro, con dentro i palloncini, non hanno via d'uscita.
Ma questi palloncini a che cosa ci rimandano? Ai sogni, alle persone, a che cosa?
Ai nostri desideri, sostanzialmente desideri. A quello che noi ci portiamo dentro, e forse per cultura, per scelte, perché... abbiamo sempre questo tempo infinito nella nostra testa, ma in realtà purtroppo è determinato. E io quest'opera poi in qualche maniera l'ho dedicata anche a un mio carissimo amico che ha gli ultimi tempi, che mi ha permesso di stare vicino. Si è messo a dipingere, quindi per me è stata una grossa emozione, ma anche così scoperta. Ho voluto dedicare anche questo Carpe Diem, che quest'opera prende il titolo proprio da un tatuaggio che lui aveva, ma anche da una frase che lui diceva sempre nella vita, cioè cogliamo la vita intanto che c'è. Non sapeva di essere ammalato. Poi
come si chiamava il tuo amico?
Riccardo Pellegrino.
Riccardo.
E quindi quest'opera nasce lì, diciamo, anche sotto questo pensiero, sostanzialmente poi nella riflessione della vita.
Certo, sì, perché tu li hai messi in gabbia i desideri, Elend.
Diciamo che io li avevo messi in gabbia, perché fino a col Covid ho sempre lavorato, dipingere era diventato, se vogliamo, un hobby. Adesso dal Covid in poi, io ho preso il Covid in maniera anche un po' importante, e mi sono guardato allo specchio e mi sono detto che fine ha fatto l'Elend, che aveva i sogni di fare l'artista, di dipingere, di vivere di questo.
Allora quella gabbia lì avrà una via d'uscita, insomma.
Ah, dipende da noi. Mi piace molto perché ogni volta che lo espongo, quindi sia in Francia che poi è stato al Palazzo della Regione, sai, nella piazza lì, ha fatto l'apertura della Design Week col precedente. È bello perché ci metto più tempo mentre gonfio questi palloncini all'interno a dare ai bambini, poi vedi i bambini, quei genitori che cercano di tirarli fuori. Questa cosa mi piace perché relativamente vedi proprio il fatto di tornare un po' bambini anche i genitori.
Ci vuole l'innocenza per tirar fuori i palloncini, per i desideri dalla gabbia.
Bisogna mantenere un po' questa apertura.
Allora, Carpe Diem, se passate dalla Leo Gallery di Via De Gradi al 10 a Monza, guardate, perché le vetrine... Cosa ha fatto Elend Zima? Ha trasformato tutta la galleria in quel cubo, in quella gabbia, con dentro tutti i palloncini. E ci ha fatto sapere che il 5 di settembre, che è un sabato, la gabbia verrà aperta. Quindi tutti i palloncini, tutti questi desideri, questi sogni voleranno via. O meglio, saranno realizzati. Questo è l'auspicio. Abbiamo parlato già quando è stata inaugurata di una mostra, secondo me una delle più belle mostre della stagione, Rozco a Firenze, in diverse sedi, tra cui Palazzo Strozzi, il Museo di San Marco, una cosa incantevole perché I lavori di Rozco sono stati accostati agli affreschi del Beato Angelico con una risonanza cromatica che lascia veramente incantati. Sono a Palazzo Strozzi 70 opere del maestro dell'espressionismo astratto e la mostra si può visitare in entrambe le, insomma, nelle varie sedi fino al 23 di agosto. Allora, io voglio riproporvi un'intervista che abbiamo fatto a Elena Geuna, che col figlio di Rozco ha curato questa esposizione in Italia, e dopo sentiremo l'opinione di una nostra collaboratrice storica dell'arte, l'Angela Madesani. Cominciamo con Elena Geuna. Che viaggio è questo nella genialità di Rozco?
È un viaggio a Firenze, è un viaggio, è il sogno di Rozco. Firenze era per lui una città che rappresentava l'umanesimo, il dialogo tra architettura, artisti, filosofi e mecenati, un mondo dove lui avrebbe voluto vivere. E quando finalmente riuscì a venire a Firenze nel 1950 con la moglie Mel per la prima volta, si innamorò del convento di San Marco, delle opere, degli affreschi,
del Beato Angelico, sì.
Della semplicità delle celle, della, diciamo,
anche della spiritualità,
sì. Della capacità di Angelico di rendere queste affreschi molto semplici e molto poco vistosi, ma così intensi, dove la luce e la trascendenza traspaiono evidentemente, e che era quello che lui voleva e cercava di realizzare attraverso i suoi quadri. E poi ha visitato il vestibolo di Michelangelo, e l'architettura lo interessava tantissimo.
Ha lavorato anche con architetti importanti, no?
Ha lavorato con Philip Johnson e era stato commissionato per il building fatto da Mies van der Rohe, il Seagram Building, nel 1958, chiamato dall'architetto Philip Johnson, che doveva creare la decorazione interna del ristorante Four Seasons, e aveva chiesto a Rozco di dipingere una serie di opere per una delle salette del ristorante. E Rozco accettò la commissione, ma poi a un certo punto si rese conto...
Ma perché poi non ha voluto? Ecco.
Perché si rese conto che in fin dei conti la sua pittura, allora questa serie prima di tutto è stata influenzata tantissimo dal vestibolo di Michelangelo e dall'architettura, e quindi si vedono proprio le forme, le colonne, come sono evidenti, e potrà vedere al vestibolo due bozzetti di questa serie. E poi non ha avuto luogo perché, rientrando dall'Italia nel 59, lui si rese veramente conto, andò a cena al Four Seasons e disse: ma questo non è il luogo dove io desidero che le mie opere vengano apprezzate, visitate, contemplate.
Doveva esserci un'atmosfera di meditazione, di, come di raccoglimento.
Di raccoglimento, assolutamente. Ed è quello che abbiamo cercato di fare anche qui a Palazzo Strozzi. Abbiamo cercato di fare un percorso, sì cronologico, ma emozionale, usando la cromia dei vari anni e dei vari periodi per intensificare la relazione tra il visitatore e l'artista.
Sì, tra l'altro ci siete riusciti perché ci sono delle sale incredibili. A volte si sente l'energia, quasi la gioia, l'intensità, e a volte
la melanconia,
ma anche
la depressione
drama, forte,
l'intensità,
sì.
L'estasi, ma questi erano i sentimenti che venivano,
che lo agitavano,
dalle tragedie greche. Aveva studiato tantissimo, era stato influenzato dai filosofi Nietzsche, Kierkegaard, e poi aveva studiato la mitologia greco-romana, bizantina, egiziana, quindi aveva una cultura immensa. E il dramma, la tragedia, l'intensità, la sensualità erano le sensazioni che lui voleva trasmettere.
Che tra l'altro risuonavano con la sua vita, il suo
assolutamente
sentire.
Assolutamente, con la sua vita e il suo sentire.
Per quello. Che differenza c'è tra questa mostra e altre grandi importanti che sono state fatte?
Beh,
non so, in Francia?
Non si può paragonare, perché qui siamo in un contesto completamente diverso. Siamo in un palazzo rinascimentale dove l'armonia dell'architettura dialoga estremamente bene con le opere di Rozco. la sequenza delle sale a Nanfilet e l'intimità di alcune sale ci ha permesso veramente di trasmettere il messaggio di Rothko, cosa che altrove non si poteva fare.
Allora, questa visione in qualche modo la affidiamo alla nostra collaboratrice Angela Montesani, perché lei ha visto la mostra che c'era stata a Parigi alla Fondation Louis Vuitton. E quindi non è mai bello fare i confronti, perché le mostre a volte vengono realizzate in modo diverso, però insomma, avendole viste tutte e due, è interessante sentire quello che pensa.
Quindi, intanto buongiorno a tutti. Beh, era chiaramente, come sappiamo bene, insomma, alla Fondation Vuitton c'erano mezzi, ci sono mezzi che noi in Italia non possiamo avere, però questa è una mostra unica che si può fare e si poteva fare solo lì. Perché il convento di San Marco, che è questo luogo che va visitato al di là della mostra di Rothko, che presenta queste celle, cioè molto moderno anche come concezione, no? Ogni monaco aveva una cella e in ogni cella Beato Angelico e gli aiuti, quelle ci sono delle celle meno interessanti, nel senso che magari viene riproposto lo stesso motivo.
Comunque la differenza si vede,
Si vede decisamente, no? Aveva proposto un affresco, quindi noi ci troviamo di fronte a una sorta di art hotel, no? Cioè ogni stanza ha un'immagine, quindi l'importanza dell'immagine per l'uomo quattrocentesco. E Mark Rothko, che era un uomo che negli anni 30 faceva figurazione con queste metropolitane, questi ambienti già molto incombenti, aveva questa grande passione per la pittura antica, per la pittura italiana, per i grandi maestri, soprattutto del primo Rinascimento, no? E una di queste grandi passioni era Beato Angelico. Quando lui va tre volte a Firenze nella sua vita, ma quando lui arriva lì, è la cosa interessante, perché i quadri sono stati messi accanto alle opere del Beato Angelico, per quanto possibile,
e poi,
ovviamente, su un cavalletto.
Devo dire, non so se sei d'accordo, ma con una grandissima risonanza cromatica.
Grande risonanza, ma la cosa strana è che alcuni sono stati fatti prima. Per cui tu ti rendi conto che quest'uomo aveva talmente assimilato, studiato, fatto suo un linguaggio. Cioè lui era prima di tutto, lui è stato uno degli artisti, per mio conto, più importanti, più rivoluzionari del Novecento. Tra l'altro io ho portato i miei alunni a vedere questa mostra, i miei alunni dell'Accademia di Carrara, e prima di andare a vedere la mostra ci siamo preparati non guardando migliaia di immagini, ma leggendo i suoi scritti. E gli scritti di Rothko ti illuminano su tutta una serie di cose che poi vedi nella realtà e vedi lì. Vedi in questa magnifica mostra, perché la mostra è divisa in tre parti. C'è una parte legata al convento di San Marco, bellissima. Poi c'è una parte alla Biblioteca Laurenziana, due cose molto belle le carte. E poi
secondo me mal illuminate, ma comunque.
E sai, la difficoltà dei luoghi è quella, però la parte di San Marco è forse quella dove noi vediamo di più l'uomo Rothko, no? L'uomo appassionato di quello che c'era nel suo bagaglio culturale, no? Che è un bagaglio non solo artistico, ma anche di profonda cultura, di spiritualità. È un uomo, insomma, non dimentichiamoci che Rothko da bambino aveva studiato il Talmud, cioè unico dei suoi fratelli a essere mandato alla scuola ebraica, cioè un personaggio di grande forza. E però anche la parte a Palazzo Strozzi, che se vogliamo è in un contenitore più neutro, ecco, è una mostra molto bella.
Molto intensa, comunque, certo.
Di grande forza, di grande intensità, in cui noi vediamo soprattutto, ci sono dei dipinti di grande formato, vediamo insomma la grandezza di questo pittore. Poi c'è tutta la spiegazione, la preparazione, le cose preparatorie, legata anche alle scelte, non chiamiamole politiche, però morali, etiche, sì, di Roscoe, sì, perché Roscoe rifiuta di essere messo al Four Seasons,
sì,
perché il Four Seasons è un locale per soli ricchi, e lui dice: ma io non voglio che la mia pittura sia vista solo da chi può pagare una cena, un pranzo, delle cifre. Cioè, guardate che non, io credo che questo sia quasi un unicum nella storia dell'arte,
vero,
perché
vero,
non è che gli artisti spesso siano capaci di rifiutare. E poi l'ultima parte, cioè questa parte a cui si fa accenno, della cappella Houston, dove lui mette, cioè è un po', se vogliamo, anche una parte testamentaria di questo artista, che nasce agli inizi del secolo, nel 1903, e che passa gli ultimi anni della sua vita in una grande angoscia, in una grande, questo senso di precarietà dell'esistenza, che è nella sua pittura che si fa sempre più drammatica, e che nel 1970 si toglie la vita. Cioè,
ma infatti, qui, Angela, quello che lascia sconcertati questo, perché ci sono alcuni grandi intellettuali, artisti, che pur vivendo tutta la vita questa intensità, questa capacità anche di esprimere sentimenti profondi, eccetera, alla fine arrivano a questo, e questo veramente lascia un po' sconcertati, non trovi?
Beh, c'è chi ci arriva anche prima, perché lui in fondo quando si suicida ha intorno 66, mi pare, non aveva ancora compiuto i 66,
giovane.
Era un uomo abbastanza, cioè, oggi noi diciamo giovane decisamente. C'è un male di vivere che sì, però lo permea a lungo tutta la sua vita.
E beh, e su questo poi non c'è proprio niente da dire. Allora, Roscoe a Firenze, a Palazzo Strozzi, al Museo di San Marco, e fino al 23 agosto c'è tempo per vedere la mostra di Roscoe a Firenze, una mostra, come vi dicevo, da non perdere, secondo me. Volevo fare una segnalazione particolare, perché oggi verrà inaugurata la mostra Disegni di Pasturo e Baiedo dalla Proloco di Pasturo. È un'esposizione di disegni di questi paesi realizzati dall'artista Marco Crippa nell'estate dell'83, dove saranno esposti alla scuola d'infanzia Antonia Pozzi, in Viale 4 Novembre al 70. Poi si potranno vedere tutti gli weekend, il sabato e le domeniche, fino alla fine di agosto, fino al 31. Marco Crippa, classe 36, è scomparso l'anno scorso, e era nato nel cuore del quartiere Isola a Milano, in un borgo popolare di operai, ferrovieri e artigiani, perché allora l'isola era quello, e ha frequentato le scuole serali dell'Accademia di Belle Arti di Brera, e ha avuto tra i maestri suoi Aldo Carpi, pensate, ed era noto e apprezzato per i suoi paesaggi milanesi ripresi dal vivo. Quando nell'estate dell'83 andrò a Pasturo, fu un colpo di fulmine, si innamorò e quindi fece dei disegni bellissimi, che sono rimasti nel cassetto fino a poco fa, e adesso sono un centinaio di fogli, verranno esposti, come vi dicevo, per tutto il mese di agosto, e si potranno visitare negli weekend alla scuola dell'infanzia Antonia Pozzi di Via 4 Novembre. E attenzione, sabato 15 agosto è chiuso, ma gli altri weekend c'è la possibilità di vedere questa, l'esposizione di questo artista. Sapete che quest'anno l'Accademia di Brera ha festeggiato e festeggia per tutto l'anno i suoi 250 anni, e quindi anche l'appuntamento con Accademia Aperta quest'anno acquista un particolare valore. Noi siamo andati a curiosare. L'Accademia dunque apre le porte alla città. è ancora più orgogliosa quest'anno perché appunto celebra i 250 anni dalla sua nascita. Le aule diventano spazi espositivi dove i giovani studenti artisti mostrano le loro creazioni. La scuola di pittura, di scultura, di scenografia. E, insomma, è bello e molto interessante vedere appunto le loro opere e poter parlare con loro del processo creativo. Poi in alcune aule addirittura una sorta di laboratorio. Si vedono questi ragazzi impegnati nel realizzare appunto le loro opere.
Matteo Bugini.
Sì, perché se diventi un artista importante, cognome importante.
Quasi. Allora, noi siamo di Nuove Tecnologie dell'Arte del biennio con indirizzo cinema e video. Oggi esponiamo qui sul nostro desk di fronte all'Aula 41 per Accademia Aperta questa esibizione di visori VR che celebra, sì, sono visori, gli HoloQuest, ovvero la realtà virtuale che in onore dei 250 anni dell'Accademia di Belle Arti di Brera abbiamo realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Beni Culturali per un workshop durante l'anno, questi video di realtà immersiva e virtuale in cui andiamo a esplorare dei luoghi meno conosciuti dell'Accademia di Brera.
Fammi un esempio.
Un esempio, siamo andati a esplorare la Gipsoteca, quindi tutta la collezione di gessi nascosti diciamo agli occhi del grande pubblico quasi tutti i giorni, e poi invece delle aule un pochino più nascoste, quelle di grafica, in cui abbiamo rispolverato delle tecniche antiche come quelle dell'acquaforte, e siamo poi andati in quadreria con le stampe di Hayez a fare un paragone tra le tecniche moderne e quelle invece più antiche.
Allora, qui siamo nell'aula di pittura, giusto?
Giusto.
Con
Silvia Trampus
e Mariam Omron.
Questi sono lavori di pittura. Sono vari sia su carta sia su tela, ci sono anche delle stampe su calcografia, insomma. Ad esempio questa stampa poi è stata fatta poi rompendo la lastra, insomma ci sono un sacco di curiosità, anche domande sull'accademia. Adesso siamo agli inizi, però l'altro anno per esempio c'è stato un sacco di... quindi attendiamo tutti.
Per voi è importante esporre in questi giorni?
Ma in realtà è stata una... cioè io avendo partecipato l'altro anno è stata un'occasione quasi migliore di altre, nel senso che passavano proprio oltre a tantissime persone di tutti i generi, persone di vari paesi, e poi insomma
la
siamo
possibilità
fieri
di spiegare il tuo lavoro, di illustrare,
di incontrare, poi comunque siamo fieri della nostra accademia, quindi.
Poi siamo nell'aula di scultura, giusto?
Esatto.
Con Alice Mattarozzi, sono una studentessa magistrale di scultura. Dunque adesso appunto sono state allestite queste mostre per ogni dipartimento, quindi per esempio in quest'aula, l'aula 45, appunto c'è scultura biennio, e poi man mano nelle altre aule appunto triennio. Quindi
qui nella vostra cosa presentate?
Qua presentiamo alcuni lavori fatti con il corso di fonderia tenuto appunto dalla professoressa Nada Pivetta, e poi altri lavori sempre appunto di studenti magistrali che spaziano un po' dalla saldatura all'installazione, ai calchi, quindi tecniche più classiche tradizionali e tecniche diciamo un po' più con rivisitazioni contemporanea. Poi per esempio ci sono anche un po' di contributi video, audio, quindi diciamo
video si vede il vostro lavoro?
No, è proprio un video, un cortometraggio che hanno creato degli studenti di scultura.
Ah, ok, esatto. E come mai? Io pensavo la scultura lavori con, che ne so, col gesso, con la materia, no? Invece il video, perché?
Perché, vabbè, adesso la concezione anche di arte contemporanea non è legata solo alle tecniche tradizionali, quindi anzi l'arte contemporanea è proprio l'esplorare comunque tutto ciò che può essere di comunicazione appunto del contemporaneo attraverso tecniche che possono spaziare, quindi scultura non è più solo gesso o calchi, ma diventa comunque anche queste tecniche per fare qualcosa di innovativo, qualcosa di nuovo, quindi l'arte contemporanea alla fine è questo, utilizzare le tecniche per andare anche un po' oltre la storicità solo di queste pratiche.
Senti, vedo tutte donne, scultura di solito è un'impronta più maschile, no?
Sì, effettivamente sì, anche dalla parte artigianale.
No, mi fa piacere,
Beh, certo. Secondo me oggi è più anche un po' per casualità, però effettivamente a livello di iscritti...
Quante donne ci sono? Ecco.
Ce ne sono di più in realtà di iscritti appunto di donne qua a Brera, però comunque ci sono anche dei ragazzi che stanno facendo come...
Che cosa ti ha fatto scegliere la scultura?
È sempre stato il mio medium diciamo di rappresentazione, quindi ho sempre pensato in tre dimensioni diciamo, quindi più per quello, e poi anche per una resa ovviamente formale che mi appagasse di più diciamo.
E qual è lo scultore che ami di più?
Dunque adesso fare...
In che periodo anche?
Vabbè, per essere classica potrei dire Bernini, proprio però vabbè anche a livello di decorazione ho proprio come si dice, prediligo anche il barocco, per esempio, quindi tutto quello che può essere anche non solo ornamentale, però di artisti contemporanei. Vabbè, Emilio Sgro, anche se non è uno scultore prettamente, però lavora in un modo che secondo me può diventare anche molto materiale. Esatto, sì. Però ce ne sono veramente tanti, non sapevo.
Senti, il tuo lavoro qui c'è?
Sì, ho due lavori. Qua appunto è una fusione a cera persa, quindi è stato fatto il calco di una scultura, in questo caso è una pietra grezza con delle applicazioni sopra, e appunto fusione a cera persa perché poi la cera è diventato bronzo, quindi è la tecnica più classica con cui sono stati fatti i bronzi.
Cioè la
di
cera
Liace.
È diventato bronzo.
Esatto, perché appunto è una fusione a cera persa, che appunto è la tecnica staffa, quello che è in cera letteralmente sparisce tra virgolette, rimane il bronzo.
Una magia. Detto,
quasi, quasi quasi sì, ed è una delle tecniche in realtà più antiche della scultura ed è molto interessante perché tuttora si fa comunque ovviamente con qualche come si dice accorgimento più. E poi anche quella che è una saldatura elettrodo di tondini di ferro.
Dove sono i tondini di ferro?
Sono esattamente questi qua, che sono quelli che utilizzano per le strutture, per esempio, di cemento. No, quindi quello che sta sotto appunto, diciamo, le sculture, la cosiddetta armatura.
Questa sembra una porta.
Esattamente.
Dove ci porta?
Su, dove vogliamo in realtà. Dovrebbe essere appunto una soglia che ci dà l'idea di un altrove, che cambia in base a ognuno, alla propria, come si dice, sensibilità e esigenza anche.
Questa è l'aula di scenografia?
Sì.
E siamo con?
Gaia.
Rachele.
E qui state lavorando a cosa?
È una scenografia per uno spettacolo che andrà in scena il 6 e il 7 novembre.
Stuarnu Soldat. E quindi stiamo lavorando questo progetto, noi della scuola di scenografia del biennio e di teatro insieme al biennio di costume. E quindi stiamo portando avanti questo progetto adesso in queste due settimane, in cui realizziamo appunto tutta la parte di attrezzeria, di scenografia.
Cioè lo fate qua?
Sì, esatto, perché poi lo metteremo in scena proprio qui in questo teatro, Teatro 38.
La gente che viene cosa vede? Voi che lavorate a questo...
Esatto, vede noi che lavoriamo quindi nella parte di scenografia e poi anche una ragazza di costume che appunto realizzerà le orlature per le quinte.
Esatto. Tutta la parte di tessuti e stoffe, esatto, di cui si occupa lei, e noi facciamo tutta la carta, tutto il legno.
Quindi un lavoro impegnativo in questi giorni.
È un po'.
Sì, sì, sì,
e
sì,
poi
sì,
se viene la gente vi chiede dovete anche spiegare.
Dobbiamo descrivere tutto lo spettacolo.
Speriamo che arrivi gente. Così spiega.
Ma è importante per voi?
Sì, certo.
Accademia Aperta.
Certo, perché? È molto importante perché comunque facciamo vedere quello che solitamente non si vede.
Cioè non solo quindi... il progetto finale realizzato, ma anche tutta la parte,
esatto,
di progettazione che comunque fa piacere,
esatto,
comunque
la fatica che ci
sì, un po'.
Perché avete scelto scenografia?
Allora, io ho iniziato dal liceo, quindi è praticamente tutta la vita che studio scenografia. Un giorno mi piacerebbe fare questo il lavoro, perché secondo me è anche, cioè, una cosa che proprio cura l'anima. L'arte.
Ah, questa me la devi spiegare.
Sì. Nel senso che, cioè, a me rende proprio tranquilla fare questo tipo di lavoro. Mi fa star bene e penso che anche le persone possano star bene con l'arte.
Allora, in realtà abbiamo avuto percorsi simili io e Gaia, quindi anch'io vengo da anni di studi di scena.
Allora, andate anche voi a curarvi l'anima, avete sentito che fa star bene. Le aule e i laboratori dell'Accademia di Brera sono aperti al pubblico, oggi pomeriggio e domani no, ma da lunedì a venerdì fino al 7 di agosto, la mattina, cioè da lunedì al venerdì dalle 10 alle 16. Quindi se avete la possibilità è molto interessante, credetemi, perché oltre a vedere le opere potete anche conversare, come ho fatto io, con i giovani artisti e farvi spiegare le cose, che è davvero molto interessante, molto bello. Ho finito il tempo e vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre con i girasoli, con arte e beni culturali. Un caro saluto da me, Tiziana Ricci, e a tutti buon weekend. E anche a tutte.